Due draghi al microfono, States of the Dragon.
Basta rubarmi il lavoro.
Adesso sono io il signore del Chuck.
No, due draghi al microfono, States of the Dragon.
Cosa stai facendo? Chuck. Aiuto ragazzi, mi sta derubando.
Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio.
Ciao.
Per parlarvi di Dungeons & Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background.
Ed oggi è l'episodio conclusivo di questa stagione di Due Draghi al Microfono, prima della nostra pausa estiva per tutto il mese di agosto.
Mm-hmm.
Quindi parleremo di come è andata questa stagione, di cosa stiamo progettando per il futuro, ci sono un sacco di cose interessanti e poi nel secondo segmento risponderemo alle vostre domande.
Yes.
Ma prima la sigla.
Sigla dei Supernova Collective.
Mentre salite i gradini della torre, che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
La prima cosa che guarderei per questo States of the Dragons è quali sono gli episodi che ci sono piaciuti di più e quali ci sono piaciuti di meno in questa stagione.
Vai, parti tu che so che hai già le risposte pronte.
No, perché vabbè, ok, incomincio io. Se devo fare tutto da solo lo faccio.
No, vabbè, ma perché te l'ho detto, cioè per me è difficile questa domanda perché innanzitutto ho dovuto andare a riguardare tutti i titoli di tutti gli episodi perché sto
che sono cambiati
un attimo a perdere il conto.
E poi parleremo anche di questo.
Mm.
Allora, a me gli episodi che sono piaciuti di più sono quelli dove abbiamo parlato di telefilm, paradossalmente, perché mi piacerebbe che il podcast potesse parlare anche di queste cose, perché è una cosa che voglio fare da tanto tempo, cioè io naturalmente sono ipercritico per le cose che guardo, no? Un po' come filosofo, un po' come sceneggiatore, la peggior combinazione possibile per guardare in pace un telefilm.
Sì, confermo.
E quindi sì, stiamo guardando Villain Saga adesso e io non riesco a stare zitto, commento costantemente. Io sono una di quelle persone che commenta tutto.
Sulla seconda stagione di Villain Saga sto criticando parecchio anch'io. Però
sì.
No, in generale non puoi guardare un film, un telefilm con Emilio senza avere il commentario.
Nella mia Hall of Fame di Emilio ha capito come andrà a finire perché ha visto la struttura della matrice, è quando abbiamo visto insieme Your Name, che tipo a quant'era 20 minuti, neanche un quarto d'ora dall'inizio, l'avevo già spoilerato il finale, ho detto no, deve finire per forza così.
Sì.
E quindi mi diverte molto come cosa, mi sono piaciuti molto gli episodi, vorrei capire come portarli nel podcast anche senza doverli per forza rendere utili per un gioco di ruolo, come abbiamo fatto per questa stagione, però sono gli episodi che mi sono piaciuti di più.
Quindi diciamo per la prossima stagione, per quelle successive, vorresti avere anche degli episodi dove appunto semplicemente parliamo di altri contenuti fantasy.
Sì, perché alla
oltre
fine
ai giochi di ruolo.
Il nostro podcast, il brand del nostro podcast è Due Draghi al Microfono, che è, se lo diciamo riduci a 2DM, no? Alla sigla, e può essere 2DM, quindi quando parliamo di giochi di ruolo, ma anche Due Draghi al Microfono, veramente, quindi semplicemente due persone che parlano di cose fantasy. Quindi finché rimaniamo nel fantasy fantascienza, secondo me possiamo pian piano ampliarci.
Sto immaginando questi due draghi con un casco in testa spaziale l'astronauta.
È bellissimo.
Finché parliamo di fantasy e fantascienza.
Ce l'ho messo dentro perché sono in fissa con Kamigawa Neon Dynasty di Magic ultimamente, quindi.
Ma perché semplicemente questo podcast pian piano inizierà ad avere tipo dentro tutte le tue passioni e in realtà questi due draghi diventeranno anche tipo due draghi chef che racconteranno le ricette.
No, non succederà. Però
non
abbiamo il manuale delle ricette,
ecco.
Quindi volendo può diventare, parliamo delle ricette nel manuale di ricette.
No, comunque a me gli episodi che sono piaciuti di più in generale sono gli episodi di interviste, perché mi danno più soddisfazione come proprio, cioè nella fase di produzione, no? Perché comunque c'è quella fase di ricerca dove comunque devi studiare qualcosa
la tua preda.
Sì, sulla persona che andrai a intervistare, pensare a quali domande domande possono essere interessanti, che possano comunque soddisfarla, perché la cosa difficile secondo me di un'intervista è cercare di mettersi nei panni di chi sta dall'altra parte del microfono, fare delle domande che possano appunto soddisfare quella persona. Perché a me ad esempio è capitato di fare delle interviste e ci sono quelle interviste dove ti sembra di non riuscire, cioè dici cavolo, ho avuto un'ora e mezza di tempo ma non sono riuscita a dire niente di quello che avrei voluto dire.
O abbiamo mancato il punto, mi aspettavo un'altra cosa.
Esatto, quindi vorrei evitare che i nostri ospiti avessero questa sensazione, quindi è sempre difficile cercare di capire che cosa chiedere veramente.
Con Pustorino questa cosa era proprio targettizzata, perché io ho visto le altre interviste che aveva fatto e abbiamo detto ah, qua dice sempre ah no, non è questo, è questo, e quindi noi invece che farlo dire a lui l'abbiamo trasformato in una domanda. Mm-hmm. Così spero che le persone dall'altro lato si sentano capite, no? Mm-hmm. Proprio perché abbiamo fatto ricerca. Mm.
E poi ovviamente, cioè, siamo partiti all'inizio del podcast, beh non è vero, abbiamo avuto da subito l'intervista bella strong
con gente che non conoscevamo. Abbiamo iniziato le interviste in questo podcast solo come speciale di Lucca Comics.
Esatto.
And Games, solo,
cioè,
perché
sì,
c'era
quindi
stato
anche
chiesto
con,
da Lucca.
Cioè anche con grandi nomi,
sì,
sia dal punto
Roberto
di vista...
con Roberto Recchioni, per
sì.
esempio.
E dall'altro lato invece appunto con Romina Nesti e Daniele Liotta, che stimo tantissimo perché stavano facendo un progetto fighissimo e, cioè, Romina Nesti è il massimo esponente del... a livello di accademico,
sì,
di tutto il, cioè, di tutta la cosa sulla didattica ludica, quindi mi ricordo che ero molto molto agitata. In realtà quell'agitazione rimane per me ogni volta che abbiamo degli ospiti che non conosciamo, no? Anche perché spesso la chiamata in sé è proprio il momento in cui li conosciamo, non è che prima dici abbiamo
modo,
no, non
modo abbiamo tempo
di...
per fare chiamate,
esatto,
esplorative.
Esatto, quindi ci mettiamo d'accordo attraverso dei messaggi e poi bam, parte la chiamata e 5 minuti dopo stiamo registrando, perciò è molto molto ansiogena come situazione, ma poi è bello in fase di editing vedere cosa è venuto fuori dall'intervista, sentire bene il dialogo che si è creato, diventa molto soddisfacente, quindi poi sono gli episodi che mi soddisfano di più alla fine, quando cala l'adrenalina, no?
E sono quelli che io mi sento meno in ansia mentre li facciamo, anche se c'è sempre l'agitazione per conoscere nuove persone, però secondo me avremmo potuto farle meglio, non nel senso che magari ne sono venute male o che non mi piacciono, ma nel senso che è difficile stare attenti. Secondo me la cosa più difficile in un'intervista è quando fai la domanda stare attento alla risposta.
No, boh, quello a me viene abbastanza...
E io faccio strafatica, e non perché non sia interessato alle domande che facciamo, ma perché...
O alle risposte che danno.
O alle risposte che... sì, nel senso... sta rispondendo alla mia domanda, non è che se faccio una domanda di cui non me ne frega niente.
Però se perdi l'attenzione mentre rispondono gli altri.
Sì, ma non perché siano noiosi, cioè spesso sono anche risposte molto interessanti, ma semplicemente è difficile tenere il filo per me. È veramente, mi sono accorto che è veramente difficile tenere il filo, ho scoperto che è una cosa abbastanza diffusa. Un sacco di intervistatori professionisti prime volte nella loro carriera facevano fatica. Quindi dipende, tu sei molto più concentrata di me, io in generale sono un po' più scatterbrain.
Sì, forse dipende anche, cioè, dalla professione che facciamo. Io sono abituata a dover ascoltare gli altri per un sacco di tempo, praticamente.
Io sono abituato che le riunioni sono il dramma dell'esistenza. Mm. Cioè, proprio nella mia cultura, a me non pesa tanto, però nella cultura in generale dei programmatori è la cosa che odio di più, quindi magari un po' sta percolando nel mio modo di fare. Però le ultime di questa stagione sono riuscito a rimanere molto attento, quindi si migliora anche lì.
Sì, a proposito di questo, a me probabilmente quella che è piaciuta più di tutte come... proprio come stile di intervista è l'ultima che abbiamo fatto con Steph, perché di fatto è stata proprio una chiacchierata.
Sì.
E anche editandola mi sono resa conto di quanto sia stata proprio una tavola rotonda.
Mm-hmm.
E mi piacerebbe riuscire a portare la stessa spontaneità e proprio la chiacchierata
tra amici
anche con persone che però appunto non conosciamo, cioè anche quando invitiamo autori di giochi di ruolo e così via.
Un bravo intervistatore professionista da cui sto prendendo spunto, il mio preferito è sempre Sean Evans di Hot Ones, che ha creato questo concept veramente intelligente dove fa interviste ma anche a star famose mentre mangiano alette di pollo o sì, sono le alette americane, a me sembrano cosce ogni volta, però nel senso mangiano pollo piccantissimo e ogni aletta è sempre più piccante, così le persone sono concentrate esasperate sul oh mio Dio sto andando a fuoco, e diventa molto più spontanea come conversazione. E lui è veramente un mastino, fa una ricerca allucinante almeno una volta per episodio, tant'è che sospetto che sia contrattualmente definito quando prendono episodi nel podcast. L'ospite gli dice: come fai a sapere questa cosa? Chi te l'ha detto? Nessuno se lo ricorda, nessuno del mia prima opera teatrale quando ero al college, no? E lui lo sa, hanno un team di ricerca fenomenale. Ma ultimamente sto prendendo spunto da Tim Ferriss, che è molto bravo a fare questa cosa che stava dicendo Giada, cioè a mettere a proprio agio la gente e a trasformarla in una chiacchierata tra amici, dove anche lui può dire la sua e dove può elaborare sui concetti. Non è soltanto sta sponsorizzando il nuovo libro, sta sponsorizzando il nuovo film, e gli fanno due domande di contorno per non farlo sembrare una marchettata. Quindi è molto interessante come cosa, c'è molto da imparare.
Io stavo pensando che un sogno nel cassetto, tra virgolette, semplicemente perché è difficile da realizzare a livello, secondo me, di tempistiche di produzione, però visto che adesso abbiamo lo studio e abbiamo più microfoni che persone.
Tra microfoni e computer siamo...
Non lo so, cioè, sarebbe bello e sicuramente aiuterebbe la spontaneità il fatto di avere gli ospiti dal vivo. Poi è ovvio che dipende quanto complicato. Sono lontani, bisognerebbe incastrarsi con gli orari, vorrebbe dire farlo effettivamente nel weekend. E quindi, cioè, richiederemmo disponibilità veramente elevata. Quindi
e
non
di
penso
far venire
che sarà...
a casa nostra le persone, perché non abbiamo ancora uno studio separato.
Sì,
quindi...
però è proprio quello che secondo me aiuta, capito? Cioè, immagina, non so, vengono il sabato mattina, chiacchieriamo, magari giochiamo anche a qualcosa, mangi e dopo pranzo, che ormai ti sei conosciuto un pochino, allora inizi a registrare la puntata e ti fai l'oretta di registrazione. Secondo me, così, anche se appunto non li conosci prima, hai modo già di iniziare durante il pasto. Cioè, magari li inviti direttamente a pranzo e poi dopo pranzo fai. Così hai modo di iniziare già durante. Oppure facciamo le interviste mentre mangiamo.
Secondo me è fenomenale. Però non ha molto. Vedi, sei tu che vuoi mettere cose.
Mannaggia.
Non c'entra niente col
brand. Hai ragione. Però secondo me fare quel pezzetto lì prima aiuterebbe ad avere poi un'intervista molto più rilassata, perché non sono i 5 minuti prima della chiamata, cioè prima della registrazione, in cui ti dici soltanto come stai, come non stai, sono stanco, sì, periodaccio. Cioè, sono sempre le solite cose di circostanza e poi dopo iniziamo a registrare, no?
Sì.
Così hai avuto comunque un po' di tempo per conoscerli.
Sì, hai quel momento in cui il presentatore dice: a telecamere spente, mi dicevi.
Esatto, che è quello che è successo. Quindi, con Steph perché appunto
lo conosciamo.
Sì. Quindi niente, questo è un sogno è un sogno, perché so che per come sarà il nostro prossimo anno non è fattibile. Però chissà, cioè magari quello dopo ancora.
E poi soprattutto
se questo riesce effettivamente a diventare un lavoro
part-time. E vedremo, ma la cosa è che mi piacerebbe poi poter pagare le persone quando vengono nel podcast, no? Anche soltanto ripagare i costi se devono venire da un'altra città e tutto, quindi vediamo, c'è un po' di cose da decidere. Invece un altro format che abbiamo avuto in questa stagione è nuovo, è la nostra serie su OneD&D, in cui abbiamo fatto un po' il riassunto e il commentario delle modifiche. E tu avevi un'opinione un po' duplice.
Nel senso, io l'ho trovato sicuramente utile e interessante, perché mentre lo registravamo dicevo: ok, queste cose comunque usciranno nel 2024 e ci stiamo portando avanti, stiamo già vedendo un pochino come funzionerà tutto quanto, quindi quando poi uscirà noi saremo già avvantaggiati nell'aver già letto comunque queste proposte.
Avvantaggiati rispetto a noi stessi, al nostro.
Sì, a quello che faremmo di solito. E anche chi ci ha ascoltato, che magari non ha tempo di andare a leggersi le cose o di tradurle, perché non è così scontato che magari a una prima lettura uno riesca già a capire tutto, ha un po' un riassunto di quelle informazioni, delle cose più importanti da noi. Quindi l'ho trovato utile e interessante, perché mi è anche piaciuto proprio per la prima volta nella mia vita ragionare sulle meccaniche. Cioè, come sai, di solito non me ne frega niente di ste robe, io penso alla storia del personaggio, a ruolare e così via. Invece è stato figo pensare: ok, questa cosa l'hanno cambiata perché prima non funzionava, invece adesso funziona meglio. Per dire, anche l'ispirazione del bardo, mi ricordo che mi ha colpito tantissimo come cosa, cioè riflettere su come cambiare quella meccanica e perché di solito non funzionava e perché invece così potrebbe funzionare, è stato molto figo. E quindi da lì mi ha sbloccato anche l'interesse per tutte le altre cose, no?
Mentre mi dicevi che la parte che ti ti convince meno è che...
E è che comunque, da quello che abbiamo capito, molte delle cose rilevanti che abbiamo detto in questa serie di 1D&D di fatto poi non saranno portate a termine, nel senso che comunque hanno fatto i loro beta test, le cose, hanno detto ok, probabilmente alcune cose le toglieremo, altre le riporteremo come erano prima, altre le modificheremo e così via.
Visto
e
che quindi... non abbiamo avuto un episodio per parlarne, nello specifico hanno deciso di tornare alla vecchia progressione delle sottoclassi. Un punto che era piaciuto sia a me e a Giada in 1D&D era che erano molto più dipendenti dalle sottoclassi, perché c'erano molti più livelli che ti dava un bonus alla sottoclasse. Quindi tu, se facevi un guerriero con una sottoclasse particolare, era molto più rilevante la sottoclasse invece che il fatto di essere guerriero. Più rilevante rispetto a come era prima. Poi ovviamente la classe è ancora la parte principale. Adesso sono tornati alla vecchia progressione, quindi hai molte meno abilità della sottoclasse. E noi non ci abbiamo pensato mentre facevamo la review di questa cosa, ma in effetti se vuoi mantenere la retrocompatibilità era impossibile. Come fai ad essere compatibile con le sottoclassi uscite prima del 2024 se hai bisogno di più livelli della sottoclasse? Quindi cioè, era prevedibile come cosa, è stata una prova che hanno fatto, pone interessanti problemi per la serie il fatto che siano tornati indietro di così tanto, perché finché erano piccoli aggiustamenti potevamo dire vabbè, non riparliamo del Dragonborn finché non esce fuori una modifica grossa. Così però se è una modifica grossa tutti insieme diventa complicata da gestire nel podcast.
Sì, e, ma poi oltre a, oltre a questa cosa della sottoclasse anche appunto meccaniche che magari ci erano piaciute tipo l'ispirazione bardica in realtà poi sono state tolte.
Dal punto di vista del nostro processo di apprendimento è ottima come cosa, perché ti danno anche le motivazioni per cui l'hanno fatto. Quindi ti dicono mentre l'abbiamo spostata, l'ispirazione bardica è stata spostata come reazione del bardo che poteva lanciare ispirazione bardica dopo aver visto il tiro che voleva influenzare, in modo tale che il giocatore che riceve l'ispirazione bardica non doveva stare a pensare a questo dado in qualche modo devo usarlo, sennò il potere del bardo è inutile. Nel playtest si sono accorti che un po' non è un vero problema, è un non problema, perché la gente lo usa, si ricorda e lo usa, quando c'è un bardo nel party al massimo il bardo si fa carico di continuare a ripeterlo e al bardo piace quando gioca poterlo dare, non per forza che poi venga usato, cioè io te l'ho dato, poi se tu non riesci a usarlo come risorsa amen, però io il mio potere l'ho sfruttato, mentre invece usandolo come reazione a un tiro gli occupava uno slot che poteva essere usato per altre cose e quindi le sembrerebbe che toglieva i vantaggi del bardo, come che ne so Silvery Barb, che è l'incantesimo che impedisce il critico, non mi ricordo esattamente come fa, però anche quello basato su una reazione. Però ne parleremo in un episodio della prossima stagione, magari, delle tutte le modifiche.
Sì, cioè tornando alla mia opinione rispetto alla serie su 1D&D, l'ho trovata appunto utile e interessante sicuramente per noi, nel senso che come dici tu, anche se adesso tolgono alcune cose è stato interessante, no?
Capire il procedimento.
Capire il procedimento che c'è dietro e boh, anche, in, cioè, anche come, come master, cioè, secondo me è un punto di formazione, non so come dire. Quello che mi chiedo, cioè il mio dubbio è se questi episodi che abbiamo fatto possono essere effettivamente utili per gli ascoltatori, considerando che il podcast è un prodotto senza scadenza, cioè non so come dire,
sì,
cioè,
sì.
Il podcast rimane lì e boh, magari appunto nel 2024 arrivano persone che si ascoltano gli episodi di 1D&D e sta uscendo 1D&D e non trovano effettivamente nel regolamento di 1D&D le
quello
cose
che
noi stiamo
detto.
Dicendo e quindi mi chiedo di fatto potranno essere poi utili e sfruttati da, da qualcuno in futuro o saranno stati utili soltanto per chi ci ha seguito proprio mentre uscivano e quindi ha fatto questo percorso di formazione con noi e sa che poi quelle cose non verranno effettivamente usate.
Quando ho pensato a questo format, la mia idea era di fare qualcosa alla Command Zone, che è un podcast video che seguo per Magic. E lì fanno la review del set, molto simile a come noi facciamo la review di 1D&D, perché ho preso spunto da come la fanno loro. E ovviamente se tu lo guardi dopo che sono usciti altri set, i valori di quelle carte di Magic, sia economici che a livello di meccaniche, sono cambiati. Perché sono influenzati dalle carte che sono uscite dopo. Magari una carta che loro dicono, ah questa è fortissima, nel set dopo ne una versione ancora migliore. Però io li guardo e li guardo spesso dopo perché non ho mai tempo di essere in pari con le cose, però ho un buon valore dall'episodio, quindi secondo me non è un grosso problema. Già soltanto il fatto che una persona può dire ah questa era però era interessante nel playtest, loro l'hanno cancellato perché devono pensare a un bilanciamento per milioni di persone, a me però può interessare, lo posso applicare al bardo. Un sacco di persone ci hanno detto questa cosa del bardo la applico già subito, questa cosa del warlock la provo già subito.
Sì, sì.
Alla fine è come chi gioca a Nerti d'Arcana. Mm-hmm. Nella campagna dei Corvi della Notte, Mistre ha switchato 2 o 3 volte classi di Nerti d'Arcana, quando era prima che fosse solo playtest di D&D, per provare cose. Quindi ha funzionato lo stesso, cioè ci accorgevamo che magari alcune cose erano sbilanciate, magari alcune cose non andavano bene, le toglievamo e mettevamo qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Però è una buona base per l'homebrew, quindi secondo me può aver valore. Se riusciamo a trovare il modo per leggerci tutti, adesso stanno facendo praticamente uscire dei mini manuali ogni volta, quindi se riusciamo a trovare il modo per leggerli, andare oltre semplicemente al riassunto che fanno loro, magari possiamo continuarla come serie. Secondo me ci sta.
Un format che invece abbiamo fin dalla prima stagione è quello delle review di giochi di ruolo, anche se è un po' cambiato nel tempo anche quello, come è giusto che sia. Cioè inizialmente puntavamo a fare proprio delle review, a dare anche dei punteggi, fare una classifica, folli, cioè, ma chi ce lo faceva fare? Adesso sono più un, come si chiama in inglese, first...
dei first look.
First look.
Oppure nell'ambito di BookTube, cioè degli youtuber che parlano di libri, le chiamano review.
Ok, cioè, però non sono delle review vere e proprie.
Sì, perché
cioè...
tu hai un libro di 600 pagine, ne parli in 20 minuti.
Sì, ma anche banalmente perché cioè, avremmo dovuto giocarli tutti per fare delle vere recensioni, per avere delle vere opinioni sulle meccaniche, sul bilanciamento. Cioè, in realtà...
Sono recensioni scientifiche.
Sì, cioè semplicemente sfogliamo il manuale, vi diciamo un po' di cosa parla, quali sono le cose più interessanti. E quest'anno ne abbiamo fatte poche da soli, quindi abbiamo fatto City of Mist, Alice is Missing, alcuni manuali di D&D,
Dungeons and Dragons.
E non mi viene in mente altro. E abbiamo iniziato però a cercare di portare questo contenuto attraverso gli autori del gioco. Quindi abbiamo avuto sia Claudio Pustorino che i Two Little Mice, con l'idea proprio di dire: ok, vogliamo parlare di quei giochi, gli autori sono italiani, ne parliamo con l'autore. E questo sicuramente è una cosa che continueremo a portare nella prossima stagione.
Anche perché abbiamo una news impressionante. Abbiamo contattato un po' di case editrici nel corso degli ultimi mesi e ci hanno risposto positivamente. Quindi abbiamo accordi con Free League Publishing, Horrible Guild e Wizard of the Coast, mamma Wizard, nel bene o nel male, per mandarci copie di review dei vari manuali. Quindi ce le mandano prima, in modo tale che voi ascoltatori possiate sentire in contemporanea, cioè nel primo episodio disponibile dopo l'uscita, dopo la fine dell'embargo, cosa ne pensate. Siamo noi, ovviamente sarà solo quello che abbiamo letto e quello che abbiamo capito, non potremmo avere il tempo anche di provare a giocarlo, però
vale la regola che dicevamo
prima. Ci hanno dato l'accesso a un sacco di contenuti, così tantissimi, e quindi stiamo pensando a modi per sfruttarli che vadano oltre alla semplice review. Abbiamo già un'idea, per farvi un esempio: Free League Publishing ci ha dato accesso sia al Signore degli Anelli per la quinta edizione, ma anche al The One Ring, che era il gioco precedente con un suo sistema e che poi hanno adattato per la quinta. Gli autori sono italiani, ci piacerebbe portarli nel podcast per parlare di questa cosa, cioè perché fare un gioco a parte, quando adattarlo invece per la quinta edizione, perché è un argomento che sappiamo che vi sta a cuore. Quindi sarebbe carino parlarne con loro usando come spunto i loro giochi di ruolo che hanno subito questa cosa. Quindi sarebbe una review in un certo senso, ma un po' particolare.
Sì, esatto, cioè diciamo che gli episodi di review si divideranno un po' in episodi in cui ne parliamo solo noi due, episodi in cui parliamo del gioco con gli autori, ed episodi in cui in realtà parliamo di una tematica, ma lo facciamo partendo dal gioco, come del resto abbiamo fatto con Claudio Pustorino.
Esatto. E poi la cosa interessante è che punteremo, ci sono due cose che mi preoccupa nel far diventare una parte consistente del nostro show review, cioè parlare di altri giochi, altri prodotti ci sta, ormai è tempo di uscire da Dungeons and Dragons, però significa che noi sponsorizziamo cose che la gente vuole comprare, perché io in primis ho sostenuto 10 Kickstarter con questa scusa negli ultimi mesi, e non mi piace tanto come idea di trasformarlo in un consumismo del gioco di ruolo, anche se poi avremo comunque link affiliati, anche se poi perché dobbiamo sostenere il podcast, ma l'idea è quella di riuscire comunque a dare sempre nelle review un occhio di riguardo a cosa potete prendere per il vostro gioco. Così se già giocate a D&D o se già giocate a un altro gioco che vi piace, non dovete per forza andarvi a comprare Wilder Fist, non dovete per forza ma potete prendere quello che vi interessa. Ovviamente se andate a comprare sostenete noi, sostenete gli autori, quindi è sempre molto utile, però non voglio creare quell'idea di oh mio Dio, sta uscendo, lo fanno uscire nel giorno della settimana dell'episodio, vado subito a comprarlo. L'idea è darvi uno strumento per capire, uno, se siete veramente interessati, e due, se avete tempo per giocarci veramente. Per, noi siamo i primi che praticamente siamo collezionisti di giochi di ruolo, perché
sì,
non abbiamo mai tempo per giocarli.
Sì, sì, sì. Ecco, uno strumento in più che vi daremo per capire se siete realmente interessati sarà Due Draghi Sidecast,
esatto,
che come sapete è il nostro terzo podcast sui giochi di ruolo, un podcast di Actual Play. Al momento stiamo ripubblicando le prime due stagioni di Sangue d'Acciaio che avete già sentito su questo podcast. Finirà con Sangue d'Acciaio con l'ultima stagione inedita quest'estate.
Ad agosto,
quindi avete tempo fino al primo di agosto per recuperare le prime due stagioni o per riascoltarle. Dal primo di agosto per tutto agosto ogni martedì uscirà la terza e ultima stagione inedita,
che comunque autoconclusi, certo,
sì.
Si dovrebbe capire anche senza le cose precedenti, ma vi mancano tanti riferimenti.
Sì, ed è stato veramente fighissimo giocarla, l'abbiamo giocata dal vivo, la qualità secondo me è pazzesca, quindi non vedo l'ora
in una
che
sola
possiate...
giornata, quindi
sì.
Si spera che ci ricordiamo le cose da un episodio all'altro.
E non vedo l'ora che possiate sentirla. Una volta terminato Sangue d'Acciaio ripubblicheremo Rituali d'Inverno, che è stato...
Io gli sto aggiungendo un po' di sound design.
Esatto, quindi
che le musiche rimarranno uguali, i suoni che avete sentito quando avete ascoltato la prima volta rimarranno uguali, ma sto aggiungendo un sacco di roba. Se siamo in una foresta ci sarà la foresta, se c'è un ruscello ci sarà il ruscello, perché
sì,
abbiamo accesso finalmente a una libreria di effetti sonori,
sì,
tutto che paghiamo,
quindi
fior di soldi.
Stiamo
quindi
alzando il livello dei podcast precedenti rifacendoci allo standard che abbiamo adesso, quindi sarà ripubblicato Rituali d'Inverno e a seguire Giorni di Scuola, che sono praticamente i due podcast di Actual Play dedicati ai Corvi della Notte.
Rituali d'Inverno, che ho già fatto i primi due episodi, è molto figo, mi piace veramente tanto e io di solito sono sempre critico delle
no,
cose.
È stato molto bello giocarlo ai tempi, è stato bello già ascoltarlo, quindi non vedo l'ora di ascoltarlo con il nuovo sound design. E a seguire ci sarà la parentesi di Note Silenziose, che è stata un'avventura autoconclusiva con Inhumana Music e Supernova Collective, e poi finalmente si parte con la vera programmazione.
Con uno solo in realtà, perché finiremo la stagione con un solo gioco.
Mannaggia, ok.
5 episodi, continuiamo a dire Ironsworn, ma poi vedremo cosa riusciamo a fare veramente. E ovviamente no, quello che sta dicendo Giada è che Sidecast non riuscirà mai a tenere il ritmo delle review che faremo in Due Draghi al Microfono. Però se ci sentite particolarmente contenti di un gioco in Due Draghi al Microfono, tipo City of Mist, poi potete aspettarvi che lo porteremo in 5 episodi su Sidecast.
Mm-hmm.
Non questa stagione, la prossima, quindi tra un anno in pratica. Però inizieremo a portare 5, 4, 5, 6 giochi all'anno nuovi di 5 episodi autoconclusivi ognuno, con storie diverse, voci diverse e di giochi diversi, quindi potrà essere uno strumento aggiuntivo per le vostre spese pazze. Lo diciamo qui così lo chiariamo bene, andremo in pausa con Due Draghi al Microfono da questo episodio, cioè questo episodio è l'ultimo della stagione, fino a settembre.
Mm-hmm.
Quando a settembre dipende come si è ammessi a livello di programmazione, tenderemo di farlo ripartire quando voi ricominciate ad andare in massa al lavoro, così vi teniamo compagnia, però dovete stare attenti un po' ai nostri social per capire quando, come, dove, perché. Nel frattempo, come diceva Giada, c'è la terza stagione di Sangue d'Acciaio, che di solito usciva in questo podcast, adesso è stata spostata su Sidecast, quindi andate ad ascoltarlo lì. Il nome completo del podcast è Due Draghi Sidecast, perché abbiamo dovuto cambiarlo ancora.
Mm-hmm.
All'inizio volevamo chiamarlo Sidequest, poi abbiamo visto che c'era già Fumble che aveva una serie che si chiamava Sidecast. L'abbiamo chiamato Sidecast e abbiamo scoperto che ci sono i Sidemen, che è un gruppo di youtuber inglesi molto famosi che hanno un podcast che si chiama Sidecast, quindi continuavano ad arrivarci ascolti da Amazon Alexa per qualche motivo, che in Italia non usa nessuno per ascoltare podcast, e dall'Inghilterra. Visto che quella roba lì danneggia un podcast perché sembrano tutti ascoltatori che lo provano e poi lo abbandonano, abbiamo deciso di cambiare il nome, così con Due Draghi davanti è un po' più facile da trovare solo per gli italiani e non ci trovano nel resto del mondo pensando che siamo il podcast di Sidecast. Piccola parentesi tecnica, però bisogna sempre pensare anche a queste cose quando fai un podcast.
Comunque stavo facendo i conti nel frattempo e secondo me, oltre all'eventuale Ironsworn, ci sta anche un'altra one shot in questa stagione.
Dipende quanto rimandiamo Storie di Vapore.
Beh, di solito Storie di Vapore inizia a marzo.
Va bene, Giada ha vinto per voi un altro gioco.
Ma anche due, cioè secondo me ci stanno. Io immaginavo di fare, una volta finiti quelli che abbiamo già pubblicato, almeno 3 one shot, che possono essere Ironsworn e altri due giochi di cui parliamo nel podcast, in modo da coordinare le uscite di Due Draghi al Microfono con l'uscita del gioco, così loro ascoltano su qui la review e poi se sono interessati vanno anche ad ascoltarsi bene come si gioca e vedono bene tutto quanto applicato.
Tanto la parte più grossa del lavoro poi la devi fare te con l'editing, con gli episodi di Actual Play, quindi se
ce la facciamo.
Abbiamo ancora due format di cui parlare prima di passare alle vostre domande. Molto rapidamente, cosa ne pensi dell'Homebrew Reaction?
Oh, a me continua a piacere tantissimo come format, mi diverto e sono divertenti secondo me, sono carine e possono essere utili per chi ascolta perché può inserirle se piacciono.
E mi dicevi che vuoi fare un episodio anche tu?
Sì, no, più di un episodio, cioè nel senso se
almeno
l'idea...
un episodio.
Sì, cioè se l'idea è di continuare con questa rubrica anche nella prossima stagione, la mia idea era magari spartirci gli episodi oppure all'interno di un episodio fare una parte in cui tu proponi a me quello che hai trovato su internet e io ti propongo quello che mi hanno inviato i nostri ascoltatori. Quindi questa è una chiamata per
alle
tutti
armi.
Voi, esatto, che ci ascoltate, se avete creato voi delle Homebrew come master o anche come giocatori per giocare qualche, non so, classe particolare, personaggio particolare, ambientazione particolare.
O anche trovato Homebrew in giro, quindi anche cose che applicate da altri.
Inviatemele su Instagram, su Giada di Ruolo, mi scrivete appunto il riferimento a questa cosa, così io man mano le raccolgo e preparo poi degli episodi per vedere le reaction di Emilio anche. Così ci divertiamo, perché sennò reagisco sempre solo io ed è troppo facile così.
Sì, tra l'altro sarebbe carino trasformarle in una challenge. Quando te le presento io, per esempio, ogni che rifiuti devo mangiare qualcosa di ultra piccante o fare cose del genere.
Ok,
che
secondo
me è un concept divertente.
Sì, è un peccato non avere un video in questi casi.
Però... ma si sentirà dall'audio. Comunque, poi l'ultima cosa sono i contenuti legati un po' al nostro background umanistico, di filosofia e pedagogia.
Sì, che mi dispiace aver perso. Nel senso che comunque inizia ad essere difficile prepararne tanti come nelle prime stagioni. Cioè nelle prime stagioni ad esempio c'era tutto quello legato all'antropologia e ai vari tipi di classi, sì, o cose più tematiche. Le abbiamo portate tra l'altro ancora un paio di episodi quest'anno che abbiamo registrato l'estate scorsa e che poi abbiamo pubblicato durante l'anno. Però è stato proprio difficile, mi ricordo la frustrazione dell'estate scorsa nel cercare di dire facciamo ancora questo tipo di contenuti e nel non trovare o abbastanza tematiche, argomenti da trattare o non trovare abbastanza contenuti da riempire un episodio. Cioè il fatto di dire sì, possiamo anche parlare di quella cosa, ma una volta che l'ho detta in 5 minuti finisce lì. Mm-hmm. E quindi questo è stato un po' difficile e perciò pian piano li abbiamo un po' sostituiti, abbiamo compensato con lo storytelling e la narrazione. E secondo me anche questo continuerà ad essere così nella prossima stagione. Non escludiamo di portarne altri, ma lo faremo quando effettivamente... magari anche dalle nostre giocate o comunque
sì,
dalle nostre
fuori...
riflessioni salta fuori qualcosa. Che ad esempio per il lavoro che sto facendo adesso io è molto probabile, cioè avevo in mente ad esempio un episodio sul gioco di ruolo strutturato come strumento educativo, però appunto è qualcosa che cioè, si chiude lì, nel senso che una volta che ne parlo in un episodio dicendo un po' le mie esperienze eccetera eccetera poi finisce lì, non è qualcosa su cui si può fare una serie secondo me. E perciò quando abbiamo qualcosa che è realmente interessante da dire e che può essere utile in qualche modo agli ascoltatori, allora cerchiamo di...
può essere condensato in un unico episodio.
Esatto.
Dal punto di vista di storytelling e narrazione invece abbiamo l'idea per questa serie, che anche qui sarà da vedere come la realizzeremo e quando, ma di fare una serie in cui potete seguirci step by step nella creazione di una campagna.
Yes.
Da zero alla fine. Quindi ogni episodio decideremo di applicare alcuni metodi, alcune trovate dello storytelling, ad inventarci alcune cose con una campagna pratica. Quindi la costruiremo in diretta con voi, in modo tale che se volete seguirci potete anche semplicemente segnarvi degli appunti sull'ambientazione e poi avete la campagna fatta. Oppure potete prendere la parte teorica, che diciamo, di consigli, strumenti e così via, e seguire passo passo e costruirvi la vostra campagna. Però l'idea è che arriveremo alla fine della stagione o alla fine delle due stagioni, a seconda di quanto episodio riusciamo a dedicarci.
Di tre stagioni, perché...
in cui il mondo è finito, voi potete giocarci, noi possiamo usarlo nel podcast. Secondo me è molto interessante. Io volevo usarlo come scusa anche per ritornare a giocare con i nostri amici.
Mm-hmm.
Perché se abbiamo creato la campagna e
poi
tutto,
dopo
poi
la
possiamo... non giocarla, capito?
Ci sta. Secondo me sarà molto più lunga del previsto, immagino. Cioè,
abbiamo tanta roba da fare.
Sì, abbiamo tanta roba da fare e abbiamo tanti format, quindi comunque, cioè, immagino... che riusciremo a fare una puntata ogni 5 forse con questa serie.
Sì, forse una al mese,
che
forse
anche di meno.
Vedremo.
Sì,
però
sì,
è
sì,
un'idea molto interessante. Io l'ho ascoltata in un po' di podcast che seguo e secondo me funziona molto bene,
mm-hmm,
perché soddisfa un po' tutte le cose. Ovviamente sarebbe di Dungeons and Dragons, però sarà di world building generico, quindi potrete usarla per quello che volete.
Nel secondo segmento risponderemo alle vostre domande, ma prima una parola dal nostro sponsor.
Stibia! Stibia è il primo libro fantasy di Alberto Cantarello. Io ho conosciuto Alberto, ci siamo sentiti prima di iniziare questo lungo ciclo di sponsorizzazioni e ci troviamo molto vicini su alcuni stili, alcune idee di come il fantasy deve essere fatto. Quindi se vi piace quello che, di cui sproloquio nel podcast, molto probabilmente vi piacerà anche il libro di Alberto. Tra l'altro sta lavorando allegramente agli altri libri della serie, almeno a un altro libro della serie, e quindi secondo me è un buon investimento comprare il primo e leggerlo un po' per vedere come parte. Stibia parla di un ragazzo e una ragazza che vengono spediti in un mondo fantasy. È un genere che non si vede da un po' ed è molto interessante vederci sopra un'ottica alla Sanderson di Hard Magic System, di attenzione alla scientificità ma anche all'umanità dei personaggi e al fatto che siano persone comuni e non i soliti supereroi di queste storie. Quindi se vi siete interessati trovate Stibia nel link che vi lascio nella descrizione su bookabook.it/libro/stibia o cercando in qualsiasi motore di ricerca. Alberto è stato molto bravo a scegliere un nome che è facilmente indicizzabile, quindi se cercate Stibia probabilmente lo troverete. Ma adesso torniamo alle nostre chiacchiere.
Vi abbiamo chiesto di farci delle domande o comunque di inviarci dei messaggi sia su Instagram che su Discord. Vi ricordo che tra l'altro trovate Discord in descrizione per unirvi alle chiacchiere con Emilio. E parto io con le domande da Instagram.
Vada.
Beh, innanzitutto parto con un messaggio da Lo Zio Nano. Non è una domanda, ma ci dice: il futuro del podcast spero sia lungo, state facendo un gran lavoro. Grazie.
Noi non vediamo la fine, nel senso che abbiamo appena parlato del fatto che abbiamo un sacco di idee per la prossima stagione e secondo me è l'indicazione di uno show molto salutare come show il fatto che abbiamo così tante idee di format, perché ci permette di parlare di contenuti diversi, di continuare ad ampliare, non rimanere nelle stesse cose stantie. Quello che ti dicevo, abbiamo sentito che è finita le cose di cui volevamo parlare, semplicemente ci spostiamo in un nuovo format.
Sì, per me è fondamentale, cioè cercare sempre nuovi modi di dire le cose, quindi nuovi format, nuovi contenuti anche, e seguire un po' l'evoluzione che abbiamo noi come persone, come giocatori e come master, perché sono fatta così. Mi sono tatuata gitana sul braccio perché non riesco a stare ferma in un posto con le stesse cose per troppo tempo.
Qualcuno direbbe che già dalla sindrome della gazza ladra.
Della gazza ladra, cioè tutto ciò che è scintillante.
Non so se è una sindrome vera, però io l'ho sempre pensato così a me stesso. Cioè, c'è un punto quando scrivi un nuovo progetto, una storia così, che dici ah però quell'idea è più bella, okay, e saltelli in quella direzione.
Però cioè
nel modo proprio in cui lo facciamo nel podcast è interessante. Ogni stagione hai nuovi format, nuove idee, nuove voci, secondo me ci sta.
Grazie. Invece, comunque zio Nano.
Lucia LDP ci chiede: avete provato Terror Target Gemini o altri GDR in stile OSR, cioè Old School Revival?
Non lo abbiamo provato, avevamo parlato con l'autore prima che uscisse il gioco, cioè lo stava ancora scrivendo praticamente. C'era appunto quell'episodio speciale con Lucca Comics and Games e in generale io non sono molto attratta dai giochi OSR appunto, e quindi vabbè farei un po' fatica ad approcciarmi.
Di solito Magic è la cartina tornasole di cosa mi interessa in un periodo, perché gioco a Magic da quando avevo 7 anni, no? Ed è cambiato nel tempo, come dicevo anche nell'episodio con Steph. Ultimamente mi piacciono di più le carte che hanno il vecchio stile, che hanno il bordo marrone, sono proprio old school. Quindi magari un interesse di Emilio verso lo school si potrebbe vedere in questa stagione. Per il momento, cioè...
Però è una roba estetica quella. Cioè...
Esatto, però sono molto estetici di solito queste cose. Cioè, per dire...
Sì, in mente
Morbori,
lo stile.
È ipergrafico, una cosa del genere mi interessa. Old school, che sia old school solo perché è old school, non mi interessa così tanto, preferisco l'innovazione di solito.
Nano Armaliti chiede: per la prossima stagione avete in mente nuovi contenuti che per varie ragioni quest'anno non siete riusciti a portare? Appunto un po' quello che abbiamo detto prima, secondo me, cioè la serie...
Cosa non siamo riusciti? Cosa avremmo voluto portare però e non siamo riusciti? di questi, perché qualcosa ce l'avevamo anche l'anno scorso come idea.
Vabbè, quest'anno appunto l'episodio a cui facevo riferimento prima, cioè viste le esperienze che ho fatto come Dungeon Master in contesti educativi, avrei voluto parlarne poi in un episodio che però non ci stava a livello di programmazione, abbiamo detto vabbè lo tengo per, sì, per l'anno prossimo.
Tra l'altro adesso che ci penso c'è anche un episodio che io ho scritto ma che non abbiamo, sì, non abbiamo fatto tempo a registrare in questo, sì, luglio, ed era quello su una veloce review di vari quick start e cose fighe che stavano uscendo, quindi anche quello potrebbe aprire il prossimo anno. Invece Michael ci chiede: cosa è cambiato dalle scorse stagioni, in meglio o in peggio? E qui io ho già una risposta. Secondo me in peggio abbiamo perso troppo il format, nel senso di cose come l'indovinello finale, che erano molto caratteristiche, o il fatto di avere due segmenti con due argomenti diversi. È stata una necessità di passare da due settimane a una settimana come cadenza di uscita, però abbiamo già idee per reintrodurlo un pochino nella prossima stagione. Sì. Vediamo se riusciremo ad applicarle.
Secondo me, allora, il fatto di avere due segmenti diversi, beh sì, abbiamo idee in realtà anche per...
Sì.
Per riapplicare
per dare,
quello.
Sì, di chiamarli incontro, primo incontro, secondo incontro, sì, avere il riposo breve in mezzo, un riposo lungo, avere, sì, un po' di...
Anche perché inizialmente ci eravamo detti passiamo a un unico segmento pensando di ridurre anche il tempo che
beh,
usi.
Beh, tecnicamente l'abbiamo
delle
ridotto.
Puntate, non è vero.
No, sì,
durano
prima,
comunque quasi un'ora.
Prima ne parlavamo molto più densamente delle cose, ora c'è molto più spazio per dire quello che ne pensiamo in diretta.
Sì, che però secondo me è,
anche se la lunghezza
è interessante.
Uguale.
Però
sì, sì,
appunto, cioè prima l'idea era li dividiamo in due, perché di solito facciamo episodi da un'ora, quindi facciamo, cioè al posto di fare un episodio da un'ora ogni due settimane, facciamo ogni settimana un episodio da mezz'ora. Poi di fatto sono sempre,
sì,
cioè non sempre, perché ci sono episodi che abbiamo registrato prima e che quindi essendo prima
corti,
un segmento erano più corti, ma quelli che abbiamo poi registrato quasi in diretta sono
però,
comunque lunghi, che a me va bene,
sì, sì,
tanto ci metto poco ormai.
Abbiamo
editare,
tempo
quindi
di approfondire quello che stavo dicendo, cioè per come lo vedo io la durata è vero, ma il tempo che perdiamo nel farlo è più o meno lo stesso, ma riusciamo a dare più contenuti perché abbiamo tempo di discutere. Tipo City of Mist è stato l'esempio, io l'ho letto, scritto, però poi così, non avendo il limite di ah è solo un segmento, poi ne dobbiamo fare un altro, abbiamo potuto ragionarne, tu hai potuto dire,
sì,
cosa,
sì,
ne,
sì,
pensavi eccetera,
no,
eccetera.
Ma infatti secondo me ci sta quella come cambiamento. Sono d'accordo sul fatto che mi manchi quella parte di show che facevamo inizialmente. Rispetto a, appunto, a cosa penso che abbiamo perso, cosa penso che sia peggiorato, è quello che dicevo inizialmente anche rispetto al fare riferimento ai nostri background, cioè anche perché il podcast è nato perché c'era un periodo in cui io scrivevo su un blog riflessioni rispetto ai giochi di ruolo collegate appunto ad argomenti umanistici, e quindi poi a un certo punto abbiamo detto facciamo un podcast. Il fatto di aver perso un po' quell'identità mi dispiace, mi rendo conto che appunto anche lì è fisiologico,
naturale,
perché cioè, prima o poi gli argomenti finiscono, esatto,
come cosa.
E mi piace l'idea di continuare a portarli in futuro quando appunto abbiamo qualcosa effettivamente da dire. Rispetto a cosa è migliorato, penso che
tutto,
vabbè, sì, cioè nel senso se ascolto la prima puntata faccio fatica a sentirla perché siamo super impostati e
molto stretti.
Sì.
E la cosa interessante è che già dal motto, no, senza fretta ma senza tregua, che io lo declino un po' in miglioramento dell'1%. C'è questa idea per cui l'unico modo per migliorare è migliorare a salti, che non sopporto. Di solito i miglioramenti incrementali, piccoli miglioramenti incrementali ci hanno portato ad avere il Nokia con la tastierina, ad avere mega schermi da cui puoi fare un sacco di cose, e veramente lo sentivo anche in uno youtuber che non mi ricordo chi, ho nel podcast di Ferris, se migliori l'1% in ogni episodio, al 100° episodio hai migliorato il 100%. È veramente,
sì,
la filosofia del nostro podcast.
È la goccia che scava ogni giorno.
È la goccia che scava la roccia, sì.
Mamma
molto,
mia.
Molto Shaolin.
Molto
come
zen.
E ovviamente devi riuscire ad andare nella stessa direzione. Cioè se ogni episodio ha l'1% in direzione di... Boh, migliori anche così alla fine. Diventa una cosa un po' più estesa invece che un po' più focalizzata.
No, beh, sicuramente abbiamo ancora un sacco di cose su cui migliorare.
Sì.
Però, cioè, appunto poi quando vedi... Cioè non te ne accorgi da episodio ad episodio, ma quando ascolti il primo episodio dici... Wow, sono stati 3 anni proficui.
Sì, anche soltanto in abilità di esporre le proprie idee e di parlare. Adesso io sto parlando in un modo, rallentando il modo in cui parlo normalmente per eliminare tutti, cioè, ma... E ancora ci scappano, quindi tra un anno magari...
Sì, a me
magari,
un sacco, ad esempio.
Ogni 3 o 4 parole, sì. Ma anche a me, se non mi concentro, è normale nel modo in cui parliamo.
Passiamo alla prossima domanda, che in realtà è un po' un'esortazione. Niki Jepao ci dice: più Draghi, sarebbe bello approfondire le potenzialità intrinseche alla loro esistenza.
C'era un altro anche sui mostri.
Jacopo Jack Micheletti ci dice: una recensione di Vampiri la Mascherade, o comunque affrontare l'argomento vampiro in D&D, è possibile nella prossima stagione?
Allora, per vampiri la colpa è dei polletti di Annetta. Quindi andate da Annette e ditegli: è colpa tua se Emilio non parla di vampiri.
Perché?
Perché ero a una cena della sua community in cui mi sono imbucato a casissimo. E ho visto che vedevo esperti più di me di vampiri, e mi sembra che Annette abbia giocato una partita, una campagna, qualcosa in live di vampiri. Mi raccontava.
Non lo so, non
magari
mi ricordo.
Non sul suo canale, non mi ricordo. Mi hanno fatto notare che c'è una community molto forte su vampiri. Che è un po' un, magari giustamente, gatekeepers del gioco. Cioè
sì,
ci tengono
molto
che sia giocato come deve essere giocato. A me quella cosa lì non interessa. Cioè, a me interessa fare world building delle cose che voglio fare io, fare costruire meccaniche, modificare le cose, dargli più senso e così via. E vampiri non mi interessa. Quindi, piuttosto che fare un episodio ultra critico su vampiri, l'ho cancellato. Cioè, non faccio finta che non esista. Sull'altra parte della domanda, Draghi e vampiri in altre cose, so che c'è come filone di podcast, video che ti spiegano come utilizzare un mostro, com'è la lore di quel mostro, da dove arriva e così via. Io non ho ancora trovato un modo per renderlo interessante nella mia testa. Se avete idee, suggeritecele, perché in realtà è un format che mi piacerebbe portare e si può vedere. Però non saprei come farlo, nel senso...
Possiamo pensarci. Per gli incontri casuali.
Potrebbe essere un'idea, una piccola scheda di un mostro. Ci sta. Scoprirete cosa sono gli incontri casuali se ascolterete la prossima stagione di Due Draghi al Microfono. Next question. Alberto, che è l'autore di Stibia, dice Alberto: vedremo mai Due Draghi atterrare su altre piattaforme, ad esempio Twitch, giusto per fare un esempio assolutamente casuale? Tra l'altro Alberto ci ha fatto un complimento in un altro messaggio, dove ci diceva che buchiamo lo schermo di Twitch e potremmo fare i Twitcher volendo.
Troppo gentile Alberto, e no.
Twitch
non ce la faccio. Io, vabbè, ho avuto molta più esperienza su Twitch rispetto a Emilio, perché ormai sono 3 anni anche lì che faccio live su canali di altri. Cioè sono stata una nomade su canali di altri per un bel po', principalmente per giocare in realtà, ma anche per talk vari.
È tutta un'altra gatta da pelare.
Sì, cioè, allora, se devo fare cose del genere, quindi spostarmi su canali degli altri, ed è saltuaria come cosa, ancora, cioè comunque a me piace, non mi dispiace il fatto di essere in live, di avere comunque i commenti nel frattempo, è comunque una bella sensazione, quando, cioè nel momento stesso. Il mio problema, mi sono resa conto quest'anno in particolare, è proprio l'ansia di dover fare la live la sera. Cioè, è proprio il fatto di avere quell'impegno mentale durante tutta la giornata, di dire: oggi devo fare in tempo a fare le cose entro quell'ora, perché a quell'ora non si scappa, devo essere in live. Che è molto diverso rispetto a come noi viviamo il podcast. Cioè, anche quando, a parte quando abbiamo degli ospiti, però quando dobbiamo registrare noi è molto più rilassata come cosa.
E, sì, ci prendiamo una mattinata.
Sì, e quindi... quella cosa lì mi mette un po' di disagio, e perciò in generale penso che ridurrò anche le mie comparse su Twitch su altri canali, e sull'aprire un canale nostro sarebbe
troppo lavoro.
Sì, sarebbe un lavoro immenso da fare, perché ecco, noi non riusciamo a fare le cose a caso, cioè se apriamo un canale, quel canale deve andare bene, cioè non esiste,
deve essere
che...
con tutti i crismi.
Sì.
E il problema grosso è: Twitch è fatto per chi ha altro da fare nel frattempo, quindi o apriamo un canale di gaming, Che a me piacerebbe come cosa.
No, io non. Cioè, a me inquieta proprio il fatto di stare in live così tante ore a settimana.
Per me sarebbe una buona scusa per giocare ogni tanto al computer. Perché io vorrei, tipo, finire
Elden
Ring.
Cioè, il problema è che tu adesso non giochi
perché non hai tempo.
Quindi
sì,
dovresti trovare del tempo per fare le
ma
live.
Ma stavo pensando un domani che diventa veramente il nostro lavoro part time. Dedichi due di quelle quattro ore a giocare in live, magari non ogni pomeriggio, ma ogni due o tre, e così giochi. Comunque, beh, no, Twitch per ora no. Quello che io sono veramente interessato ad esplorare sono gli short di YouTube, e quindi Reel, TikTok e tutto dove li riposteremo, perché ci sono tante cose di cui vorrei parlare che non c'è modo per inserirle nel podcast, tipo Magic.
Mm-hmm.
Non riuscirei mai a parlare di Magic, non ha senso per il momento, e quindi potrebbe essere interessante parlarne lì.
Sì, per tutti quei contenuti, anche per dire i contenuti che dicevamo prima, che magari sono troppo corti per farci una puntata,
sì.
O aggiornamenti di One D&D,
cioè... o aggiornamenti di cosa è in uscita, non ha senso fare un episodio solo per quello, e quindi lo potremmo fare lì.
E in generale stiamo pensando anche a come proprio...
Trasportare
il podcast anche su YouTube, considerando che noi per il momento non abbiamo delle camere con cui riprendere.
E in realtà volevamo farlo, abbiamo fatto il setup di tutto lo studio molto figo come backdrop per le robe, ma di fatto è un casino, cioè c'è ancora tantissimo lavoro da fare, non lo vedo
quindi
possibile.
Magari quello tra qualche stagione, ma per la prossima stagione...
Sì.
Forse riusciamo già a portare.
Abbiamo una cosa bellissima.
Forse. Io fino a quando non la vedo realizzata.
Non diciamo niente.
Però diciamo, possiamo dire che.
No.
No, vabbè,
possiamo dire niente.
Soltanto.
No.
Dai, una cosa
non
sola.
So cosa vuoi dire?
Che comunque.
Ho il pulsante sul mute di Giada.
Sarà una cosa di cui non ci occuperemo noi in prima persona.
Esatto.
Trasportare questi.
Sì.
Questi.
Cioè, noi forniremo l'audio.
Basta. L'audio. E ci sarà un.
Intelligenza
team,
artificiale.
Un team di persone.
Vedremo. Sì,
forse. L'idea che hanno avuto è molto figa.
Le idee che ci hanno proposto giusto stamattina sono veramente fighe.
Vediamo.
Sì, forse.
Non promettiamo niente.
Apriamo
come per ogni
per
State of the Dragon, in realtà.
No, abbiamo detto cose che poi non abbiamo mai fatto.
Non
tipo,
è vero.
Parlare
dai,
di filosofia tramite il gioco di ruolo,
ecco.
È sparito nel nulla.
Vabbè, ma perché
ucciso.
Questi sono i buoni propositi della fine dell'anno, praticamente.
Ma sì, sono i buoni propositi della fine dell'anno. E a me un concetto che piace tantissimo nel mondo della scrittura è portare la tua idea dietro al fienile e sparargli in testa. Molto americana come immagine, ma se non funziona, non funziona. Te può piacere l'idea di farla, però se non. Logisticamente,
sì,
economicamente non funziona.
Su quello devo dire che siamo sempre stati bravi a scartare le cose che ci sembravano non funzionassero.
Alberto ci ha fatto tre domande,
okay.
Come nelle favole. Leggerei anche la seconda e poi leggiamo quella di qualcun altro.
Va bene.
Avete già la consapevolezza di essere bravissimi? Alberto, sei troppo buono. O siete ancora nella fase impostore, cioè in cui vi sembra di non essere davvero dei podcaster di professione, tra virgolette?
Allora, è difficile come domanda perché non
tante
mi...
cose.
Allora, non ho la consapevolezza di essere bravissima, questo di sicuro no. Però non la prendo neanche... Allora, ci sono molte altre cose nella mia vita in cui ho la sindrome dell'impostore.
Filosofia, per esempio, per me.
Per te filosofia, per me non tanto pedagogia, ma tutto quello che sto facendo adesso, cioè unire la pedagogia al gioco di ruolo.
Yep.
Cioè mi chiedo spesso, ma avranno scelto la persona giusta per fare questa cosa?
La risposta è sì.
E per me la risposta è sempre, boh, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo e mi faccio mille paranoie. Sul podcast io riesco a viverla ancora come un hobby. È una cosa amatoriale, nonostante lo studio, i microfoni, il mixer, Audition, eccetera, eccetera. Non abbiamo fatto corsi, non abbiamo un diploma da tecnici, da fonici e così via. La vedo sempre come un esperimento che continuiamo a fare, che continuiamo a evolvere. E quindi non ho la sindrome dell'impostore perché non ho aspettative.
Io sto spingendo tanto sul podcast. Non ho la sindrome dell'impostore, sorprendentemente per me è rilegato soltanto in filosofia e fare cose live dove dico cioè la gente non può venirmi a guardare come verrebbe a guardare Mercer, non ha senso. Ma a parte quelle due cose, nel podcast non ho problemi, sto spingendo tanto per renderlo più scientifico come approccio, non tanto perché lo considero una professione, ma perché mi ha colpito molto quello che dice Mark Rober, un altro youtuber. Sto studiando un casino di youtuber, podcaster e così via. Era un ingegnere della NASA e di Apple e poi adesso fa cose scientifiche. E lui diceva che la cosa più importante per lui è trovare il modo per permetterti di fallire, in modo tale che hai direttamente feedback col pubblico, riesci a far crescere il tuo podcast o il tuo prodotto e così via. E quindi sto tentando di applicarla come cosa. E quindi da quel punto di vista da un paio di mesi lo considero un po' di più un lavoro da questo punto di vista, ma ho messo la barra a quello che mi diverte fare. Cioè nel momento in cui non mi diverte più pensare a questa ottimizzazione, oppure sento diventa fastidioso guardare i numeri e dire ah, questo episodio, questo è uguale a quell'altro episodio, ho cambiato solo il titolo, è andato peggio, quindi probabilmente è il titolo che non attira le persone, sono disposto a mollarlo, perché ancora la parte che mi piace più è questa, dove io e te ci sediamo a registrare, parliamo. Dobbiamo trovare un equilibrio su questa cosa, perché so che ogni tanto ti pesa che io spinga così tanto su questo versante.
Sì, nel senso che appunto per me è fondamentale che rimanga proprio una passione, un hobby farlo, cioè che rimanga prima di tutto un divertimento. Anche quando edito per diverse ore al giorno, per me è divertente, cioè ci sono rare volte, ad esempio quando c'è Audition che si impalla e allora sì, diventa frustrante stare lì 2 ore perché a fare una cosa che avrei fatto in mezz'ora perché semplicemente è lento il software, no? La maggior parte delle volte è divertente fare tutto quello che riguarda il podcast, quindi non riesco a vederlo come una professione, ma io ho questo approccio praticamente per tutti i lavori che faccio nella mia vita. Cioè a me fa impressione chiamare lavoro le cose che faccio. Infatti di solito li chiamo progetti, anche quando di fatto ho dei contratti e ci guadagno, perché chiamarli, cioè ho questa impostazione mentale per cui se li chiamo lavoro inizio già a dargli una patina grigia attorno, capito? E invece cioè sono effettivamente dei lavori, ma sono lavori che mi divertono. Però questa è un'altra parentesi che non risponde alla domanda di Alberto. Per la domanda di Alberto, ripeto, non penso
che sia sindrome, cioè, di impostore,
ma non mi ritengo neanche professionista.
Ma tentiamo di mantenerlo un hobby.
Cioè non sento
un
la sindrome
part-time, per
non,
dire.
Sì, però non sento la sindrome dell'impostore perché io per prima non mi ritengo professionista.
Sì, sì, non c'è okay. Nessuno a cui dobbiamo dimostrare niente. La terza domanda, nonostante il setup, non la faremo perché abbiamo poco tempo. Avanti.
No, ma come?
La terza domanda di Alberto, intendevo.
Ma no, vabbè, poi la vabbè, allora, qua ci dicono, secondo me sono una serie di cose veloci, quindi te le leggo di fila. Simone Zan ci dice, trattare più generalmente giochi diversi, intervistare creator di giochi di ruolo, come abbiamo detto.
Molto figo, lo faremo. Prossima!
No, vabbè, con creator di giochi di ruolo, però noi intendiamo gli autori.
Sì, sì,
non
sì
so
quelli che creano i giochi
Simone
proprio.
Cosa intenda.
Secondo me però non c'è l'ecosistema in Italia per parlare con i creators che creano contenuti sui giochi di ruolo, quindi per il momento non ci interessa.
Ototo Ivan Romeo dice, curiosità per Emilio, nel 2024 verrà presentato il gioco di ruolo delle Cronache della Folgoluce.
Io qui lo dico, lo porteremo di sicuro ovunque.
Ok.
Spero che abbia una licenza per portarlo anche come Actual Play, nel caso Valerio preparati perché sarai ospite del podcast per giocare con noi, se non vuoi non ti costringiamo ma mi farai da consulente per la storia.
Ok, Leonardo Drei dice, con l'avvento di OneD&D la quinta morirà?
Bella domanda. Nell'attuale incarnazione, dopo il playtest che è uscito da poco, dal momento in cui registriamo, no, è praticamente la stessa cosa,
cioè,
è semplicemente
soltanto
sistemate alcune cosine.
Vedremo più avanti,
vedremo,
se
esatto,
magari fare anche
come era prima, quello che abbiamo parlato durante il podcast. Una nostra preoccupazione è che la gente non scegliesse più le classi vecchie perché obiettivamente quelle nuove erano totalmente diverse e tendenzialmente meglio.
Sempre Leonardo ci chiede, avete già parlato di Journey to Ragnarok, l'espansione della quinta edizione a tema vichingo? Ne abbiamo forse accennato nella puntata in cui ho raccontato del mio viaggio in Islanda dell'anno scorso, in cui l'ho fatto giocare di fatto. Non l'abbiamo spiegato in modo approfondito perché
è già uscito come prodotto.
Sì, perché di fatto appunto, cioè, la base è la quinta edizione ed è già uscito da parecchio tempo, quindi
vedremo se c'è tempo.
Astral Shin ci chiede strategie per creare combat particolari come Dungeon Master.
Ci sto ragionando un casino, ci faremo un episodio. È una buona idea, grazie.
E basta in realtà da Instagram.
Allora l'ultima di Alberto, così possiamo concludere su questo. Se doveste riassumere in un'emozione o in uno stato d'animo o una sola parola ogni stagione del podcast, quale sarebbe? E quale secondo voi è quella della prossima? Io non mi ricordo abbastanza. Questa
Mamma
stagione
mia.
È soddisfazione.
Perché tra l'altro questa è la quarta stagione.
Sì.
Perché la
prima
stagione
era divisa in due, sì.
Esatto, quindi la prima stagione dal 21 giugno, dei pazzi ad iniziare d'estate comunque.
Non aveva senso.
Dal 21 giugno fino a dicembre. Sì. Prima stagione direi novità.
Novità.
Cioè era qualcosa di completamente nuovo nella mia vita.
La mia,
cioè,
parola
mai
è finalmente.
Io non ho mai parlato al microfono prima di iniziare, che non è così scontato perché, cioè, per dire, anche quando vai agli eventi magari sai ti passano il microfono per parlare, io ero proprio quella, no, forse era successo solo una volta in una serata in oratorio tipo, cioè,
sì,
però di solito
presentatrice.
Però di solito ero quella che, cioè, davanti al microfono proprio scappava E un'altra cosa, fun fact, questo è molto divertente perché ha un po' un senso di rivalsa. Quando ero ragazzina c'erano diverse persone che mi prendevano in giro per la mia voce, perché avevo la voce bassa comunque per essere una ragazza, quindi mi dicevano che, cioè, boh, non avevo la voce bella, eccetera. E io mi facevo un sacco di fisse su questa cosa.
Non sapevo questa cosa.
Quindi per me adesso c'è il fatto di fare un podcast dove ci sono persone che si ascoltano ogni lunedì mattina la mia voce, ogni tanto ci penso e dico, pensa a te la vita.
Se avessi voglia di imparare doppiaggio veramente, sarebbe una voce molto ricercata. Marisha Ray diceva che lei ha avuto un sacco di ruoli semplicemente per il fatto che ha una voce molto più profonda rispetto alla media.
Un'altra cosa che mi aveva colpito è che Zoltar di fatto mi ha conosciuto attraverso il podcast di Steph, dove ero stata ospite in una puntata, ed era rimasto colpito dalla mia voce, quindi poi mi aveva cercato su Instagram.
Ah, vedi.
E questa cosa, infatti, mi avevo detto wow, cioè mi sono fatta paranoie per un sacco di anni perché a delle persone non piaceva la mia voce, quando chi se ne frega. Vabbè.
E per me è finalmente, perché volevo fare un podcast da un sacco di tempo, quindi finalmente ce l'ho fatta. Seconda stagione, secondo me la possiamo registrare sotto la prima come parola. La terza non mi ricordo neanche più qual era.
Beh, la terza è quella praticamente dell'anno scorso, 2022.
È stato un po' di transizione.
Ok, per te transizione, per me conferma.
Ok.
Conferma perché cioè siamo andati oltre ai famosi 30 episodi che servono per dire
secondo la
sei
Bibbia
un podcast, cioè sei un podcaster.
Sì, vuoi fare
il podcaster, cioè hai la stoffa per continuare a farlo. E mi è piaciuta molto la produzione, cioè abbiamo iniziato veramente a ragionare a livello di produzione per dire come ci organizziamo per far sì che
come separiamo il lavoro, come.
Quindi conferma. Questa stagione sì, direi anch'io soddisfazioni, perché
sì, avere Wizard of the Coast che dice sì vi mandiamo la roba è
o raccolto,
un bel traguardo.
Raccolto, cioè sia a livello di community che a livello di dati che a livello di collaborazioni con le case editrici. Cioè stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato per 3 anni.
Tra l'altro, visto che abbiamo parlato poco di Storie di Vapore in State of the Dragon, perché Storie di Vapore sta andando bene tanto quanto il podcast principale da quando l'abbiamo separato, sta andando alla grande, grazie per seguirci così tanto, tant'è che se andate a vedere nella categoria storie di Spotify, siamo suggeriti tra i popolari di storie, che è una delle categorie più grosse in Italia, con gente del calibro di Barbero, suggerito nella stessa classifica, One More Time, quindi è un bel successone per Storie di Vapore.
Grazie davvero.
È il primo anno, quindi l'algoritmo ti aiuta, però comunque non è una cosa scontata. Mm-hmm. Quindi è un bellissimo risultato. È merito vostro, perché nel senso noi oltre che pubblicarlo e fare quello che stavamo facendo già prima, non è che è cambiato molto. E, per concludere, io farei una piccola parentesi sul fatto che abbiamo tante idee anche per podcast più generalisti. Non vedranno mai la luce quest'anno,
ma in futuro,
prima o poi. Tipo, ci piacerebbe un sacco fare un podcast in 12 episodi in cui raccontiamo come abbiamo comprato una casa e tutte le 12 fatiche per acquistare casa in Italia. È stata veramente un'avventura con un sacco di roba, gente che ci voleva truffare, cose che abbiamo dovuto capire, un sacco di stress, arredare, sistemare, ma anche robe positive, non soltanto negative. E ci piacerebbe farlo con esperti del settore che vengono a parlare e ci spiegano un po' la situazione generale. Un altro podcast che vuole fare Giada è intervistare gente comune.
È un po' diverso da così. Non mi ricordo tu a che punto dell'evoluzione dei miei pensieri sei rimasto. No, il mio sogno, uno dei miei sogni nel cassetto in realtà è prendermi dei mesi in cui noleggio un camper.
Ma quindi è la stessa roba?
Sì, girare l'Italia, ma proprio anche nei paesini più piccoli, non turistici, ma super folcloristici. E intervistare soprattutto gli anziani, perché sono quelli che hanno ancora queste storie, no? Sulle storie, cioè sulle storie di quei paesini, sulle leggende, cioè abbiamo veramente un sacco di lore fighissima da scoprire.
Con un podcast documentaristico è figo.
Sì.
È figo, quindi puoi fare, cioè, prima, poi ti passo Revisionist History, non riesco a dirlo, è un giornalista americano che fa proprio podcast di documentari dove va in giro a parlare con le persone, è molto figo. Mi piacerebbe scrivere un podcast da poi fare ostare a qualcuno che ne ha competenza di review di cibo, ma cibo reale, cioè proprio da Just Eat o dalla pizzeria sotto casa. Ah, okay. Quindi c'è robe proprio semplici. È molto difficile secondo me renderlo interessante, ma sarebbe carino. Però quello della casa e quello dei miti in giro per l'Italia prima o poi dobbiamo provare.
Sì, ma quello dei miti in giro per l'Italia, cioè io lì, il mio sogno è che venga finanziato da un ente culturale o tipo dalla RAI che lo mette su RaiPlay.
Per concludere vi ricordiamo che noi andiamo in pausa nelle nostre vacanze estive, torneremo a settembre, ma voi nel frattempo potete ascoltare Sidecast o Storie di Vapore, se non l'ascoltate ancora. In Sidecast uscirà l'ultima stagione di Sangue d'Acciaio, il nostro podcast noir di investigazione.
Se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete dirci cosa ne pensate di questa stagione o darci ulteriori spunti rispetto alla prossima stagione, a quello che vi abbiamo anticipato, potete fare un salto su Discord dove trovate Emilio. E
oppure scrivere direttamente a Giada.
O scrivere direttamente sempre a me su Instagram, Giada di Ruolo. Con Due Draghi al microfono ci sentiamo a settembre, non sappiamo ancora esattamente quando, ma sicuramente sappiamo che sarà un lunedì.
Perché?
Perché il lunedì
non è mai stato così avventuroso.